Radio 3, lezioni di musica, Giacomo Puccini, Turandot, prima parte con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo la nostra serie di lezioni di musica dedicate all'opera e più esattamente alle grandi opere che in questo periodo inaugurano le stagioni teatrali. E oggi parliamo della Turandot di Puccini, la grande incompiuta di Puccini, l'ultima opera che il compositore, morendo il 24 novembre 1924, lasciò appunto incompiuta. In realtà Puccini aveva cominciato a lavorare alla Turandot molti anni prima, addirittura nel 1920, finì con perfetta regolarità il primo e il secondo atto e si fermò verso la fine del terzo atto perché il finale presentava dei problemi che sembravano assolutamente insolubili, ma di questo, della incompiutezza della Turandot, parleremo più in dettaglio nella puntata di domani, nella prossima puntata. Vi ricordo quindi che appunto nel 24, nel prossimo anno, cade non solo il centenario della Turandot, ma anche il centenario della morte di Puccini, naturalmente un anniversario che il mondo musicale si appresta a festeggiare. La Turandot è uno degli esempi ultimi, forse, e certo più illustri, della tendenza esotica, dell'esotismo che aveva in qualche modo attraversato la storia del teatro nella seconda metà dell'Ottocento e all'inizio del Novecento. Basta pensare a opere come la Ida, come la Carmen, come la Butterfly dello stesso Puccini o come le Rossignol di Stravinsky. Turandot si svolge in Cina, a Pechino, dice il libretto, al tempo delle favole, quindi in un tempo mitico. È un'opera che ha una dimensione rituale, una dimensione mitica. Cercheremo di vederlo in dettaglio. C'è un altro aspetto che io trovo straordinario in quest'opera, che è il confronto dichiarato di Puccini con la grande musica europea dell'epoca. Puccini era un compositore molto curioso, quindi conosceva la musica di Debussy, la musica di Stravinsky, la musica di Strauss, ascoltò perfino, anche se bisogna dire senza apprezzare in modo particolare, il Pierrot Lunaire di Schoenberg, e come vedremo questo confronto con la musica contemporanea europea, con la grande musica contemporanea europea, attraversa interamente l'opera. Quindi l'opera è, da un certo punto di vista, un tentativo ambizioso e straordinario di Puccini di tenersi al passo con le grandi novità estetiche del tempo, ma tutto questo si fonde con la tradizione dell'opera italiana, quindi la grande tradizione vocale. E c'è addirittura una lettera che Puccini scrive a uno dei due librettisti della Turandot, Renato Simoni, nel 22, quindi poco più di 100 anni fa, che esprime in maniera molto chiara il dilemma pucciniano. Puccini, sentite cosa scrive, dice: il pubblico per la musica nuova non ha più il palato a posto. Ama, subisce musica illogica e senza buon senso. La melodia non si fa più, o se si fa è volgare. Si crede che il sinfonismo debba regnare, invece io credo che è la fine dell'opera di teatro. In Italia si cantava, ora non più. E quindi evidentemente il tentativo di Puccini con la Turandot, che secondo alcuni è l'ultima grande opera del repertorio, sarebbe esattamente quello di conciliare le esigenze della musica moderna con la grande tradizione vocale italiana. Per capire di cosa parliamo, per capire del confronto di Puccini con la musica moderna, basta sentire l'inizio dell'opera, il corteo con il quale il banditore, il mandarino, annuncia al popolo qual è la legge, la sanguinaria Turandot, che tutti vorrebbero sposare perché è bellissima, favolosa, ma non vuole nessun uomo, e chiunque, qualunque pretendente, propone tre enigmi. Chi non risponde agli enigmi in maniera corretta viene giustiziato. Infatti l'opera comincia con il principe di Persia che ha fallito la prova e che sarà giustiziato proprio verso l'inizio del primo atto. Beh, il primo atto comincia con un tema che si presenta violentissimo, e nell'opera sarà il tema della morte, più specificamente il tema del boia, quindi il tema del giustiziere. Beh, sentite già automaticamente che qua non abbiamo a che fare con la musica tonale, ma la cosa più interessante è dove arriva il tema del boia, perché il tema del boia si schianta, si blocca su un accordo che è un accordo particolarissimo, è questo. Beh, tecnicamente questo è un accordo bitonale, sono due tonalità. I bassi ci fanno sentire la tonalità di re minore. Perfetto accordo consonante. E invece la parte più acuta è un accordo di do diesis maggiore. Questa è la combinazione dei due accordi. Due accordi che sarebbero in due tonalità diverse. Bene, questa caratteristica è tipica di tanta musica di inizio secolo. Gli esempi forse più famosi sono nelle opere di Stravinsky. In Petrushka questo è uno degli accordi generatori. Fa diesis e do maggiore sovrapposte. O addirittura il famoso accordo degli auguri primaverili nella Sagra della Primavera, che Puccini conosceva, che ascoltò. Questi sono un accordo di Mi maggiore al basso e un accordo di Mi bemolle con la settima nella, diciamo, nella mano destra, per capirci. Puccini usa lo stesso tipo di scrittura e, come vedremo, la bitonalità, quindi questo elemento fortemente modernista, torna all'inizio di tutti e tre gli atti. Ma per capire più in dettaglio di cosa parliamo e anche per familiarizzarci immediatamente con la ricchezza, la raffinatezza dell'orchestrazione pucciniana, sentiamo l'inizio della Turandot. L'accordo bitonale, sentite, senza le trombe, pizzicati, trombe con sordina, xilofono che dà questo, ecco il mandarino. Il tema del boia, lo sentite? Di nuovo il tema del boia. Turandot la pura. Sposa sarà. Di chi? Spieghi i tre enigmi. Ma naturalmente chi fallisce la prova dovrà chinare il capo davanti alla scure del boia. E così, con questo annuncio, comincia l'opera. Avete sentito molto chiaramente l'accordo dissonante, come vedremo avrà un ruolo fondamentale nel corso dell'intera opera. Avete sentito anche l'esotismo, lo xilofono, che dà quindi questo colore cinese, anche se un colore cinese mitico al tempo delle favole, per l'appunto. Ma il rapporto di Puccini con la grande musica europea si dimostra, si dirama su più linee parallele nel corso dell'opera. Da una parte ci sono dei materiali musicali modernissimi, ne vedremo altri, dall'altra la costruzione complessiva dell'opera, soprattutto del primo atto, è una costruzione che mostra molto chiaramente la conoscenza da parte di Puccini di tanti esperimenti di compositori europei. Il primo atto, secondo molti commentatori, è costruito secondo una struttura sinfonica, è come se fosse in quattro movimenti. C'è un primo movimento tendenzialmente mosso che ci racconta l'incontro fra Calaf, il protagonista, il principe misterioso, e il padre. I due sono esiliati su questo tema. Abbastanza pucciniano, direi, che tornerà nel corso dell'opera. E poi c'è il popolo, la folla che incita il boia, e questo questo elemento, un elemento caratteristico, la furia della folla che si placherà improvvisamente all'apparizione del principe di Persia che si reca sul patibolo, è caratterizzato da Puccini da un tema che ha un carattere decisamente selvaggio, rituale, popolaresco. Percussivo con questo accompagnamento ostinato che in qualche modo ricorda a sua volta moltissimi esperimenti e moltissime caratteristiche del linguaggio di compositori soprattutto orientali. Qua ci sembra di sentire la musica di Bartok, la musica dello stesso Stravinsky. Questa è l'atmosfera prevalente di quello che alcuni studiosi, come vi ho detto, chiamano il primo movimento di questa sorta di sinfonia interna all'opera nel primo atto della Turandot. Il secondo movimento cambia del tutto improvvisamente l'atmosfera ed è un adagio molto dolente che comincia in maniera quasi impressionistica, perché il boia si deve affacciare secondo il rito quando sorge la luna. Quindi questa atmosfera agitata, selvaggia, la furia, l'esaltazione della folla si interrompe improvvisamente. E su questo accordo comincia una scena impressionistica, cioè un passaggio brusco dal primo al secondo movimento di questa ipotetica sinfonia inserita all'interno dell'opera. È uno dei momenti magici dell'opera. E qui lo stile pucciniano si avvicina abbastanza nettamente non più alla musica dei compositori orientali quanto agli impressionisti, a Debussy, alla musica di Maurice Ravel, che sono autori che Puccini conosceva molto bene. Vi ho detto, Puccini era curiosissimo. Proviamo a sentire direttamente questo istante anche per cogliere una volta di più la raffinatezza dello stile orchestrale pucciniano. Ecco la luna che sorge. Sentite il contrasto? Perché tarda la luna, chiede il popolo, mostrati in cielo, un pedale fisso, quindi la scena è improvvisamente completamente statica. I fiati. Adesso qui è proprio una citazione impressionista. Musica bellissima, come sentite, e sentite anche la soluzione pucciniana, cioè la capacità di costruire un, come potremmo dire, un impressionismo colorato di italianità, colorato proprio di delle caratteristiche dell'opera italiana. Puccini è un orchestratore straordinario, in genere non viene tanto riconosciuto per questo aspetto, ma io credo che Puccini sia uno dei grandi maestri dell'orchestrazione nel Novecento. Credo che possa reggere senza alcun problema il confronto con Ravel, con Strauss, con i grandi orchestratori di inizio secolo. E la parte principale di questo secondo movimento, di questo adagio inserito nel primo atto della Turandot, è il corteo del principe di Persia. Bisogna dire da subito che Turandot è un'opera rituale, è un'opera attraversata costantemente da cortei, da processioni, ce ne sono in tutti gli atti, già il mandarino che viaggia per la città annunciando la legge di Turandot è un primo primo elemento rituale, qui c'è proprio il corteo del principe di Persia. Il principe di Persia che si avvia al patibolo, la folla che improvvisamente si commuove vedendo questo giovinetto che viaggia trasognato andando verso, appunto, verso il boia. E qui Puccini scrive una sorta di lenta marcia funebre, bellissima. Sentite l'armonia, siamo in una tonalità ben definita, siamo in mi bemolle minore. Quindi questa è musica tonale. Sentite dove arriva questa frase salendo. Questa dissonanza che cos'è? Beh, è esattamente l'accordo iniziale. Se lo sposto di un gradino. Quindi all'interno della tonalità Puccini inserisce la bitonalità. Vedete in che modo il linguaggio tradizionale dell'opera italiana viene continuamente messo a confronto, posto, come dire, in una sorta di dialogo creativo con lo stile moderno, quindi con le suggestioni che vengono una volta di più, lo ripeto, dalla grande musica europea. Questo è uno dei momenti più intensi dell'intera opera, il corteo del principe di Persia. Il corteo finisce, termina con l'apparizione di Turandot. L'apparizione di Turandot è segnata da un tema specifico, che è un vero tema cinese, quindi è un esotismo dichiarato. Turandot nel primo atto appare per un istante senza cantare in questo momento. Al culmine del corteo che porta al patibolo il principe di Persia, lei si affaccia dall'alto e appare come una sorta di visione magica, letteralmente, al punto che il principe resta completamente abbagliato. Prima aveva inveito contro questa tiranna crudele che mandava un giovinetto così amabile al patibolo, la vede e resta completamente incantato. Le apparizioni di Turandot nel corso dell'opera saranno spesso segnate da questo tema cinese. Come vedremo, il tema arriverà anche in un momento cruciale del secondo atto, nel momento in cui il principe scioglie gli enigmi. Ma il principe, appunto, resta talmente colpito da Turandot che decide di partecipare alla prova, quindi di offrirsi di risolvere i tre enigmi. Si precipita verso il gong, perché il pretendente che vuole sciogliere gli enigmi deve suonare tre volte il gong, e qui c'è uno dei momenti più surreali, più grotteschi dell'opera, perché il libretto dice letteralmente: tre maschere gli si parano davanti. Quindi tre maschere grottesche che sono tre ministri del celeste impero, che si chiamano, guarda caso, Ping, Pong e Pang. Quindi sono figure grottesche fin dal nome, fin proprio dalla denominazione dei personaggi. Personaggi che si parano improvvisamente davanti al principe per arrestarlo, per bloccarlo. E appunto gli dicono: che cosa credi, che cosa fai? Fermo, che fai? T'arresta? Chi sei? Che fai? Che vuoi? Va via, va. La porta è questa della gran beccheria. E come sentirete, anche il linguaggio parlato dalle tre maschere è un linguaggio grottesco. Sentite cosa dicono: pazzo, va via, qui si strozza, si trivella, si sgozza, si spella, si uncina e scapitozza, si sega e si sbudella. Quindi il libretto preparato da Adami e Simoni ovviamente in questo istante deve creare un totale contrasto una volta di più, e questo è evidentemente il terzo movimento di questa struttura sinfonica nella quale è organizzato il primo atto. C'è un primo movimento agitato, contrastato, l'incontro del principe con il padre, la folla che invoca il boia, un secondo movimento che è un adagio, l'apparizione della luna, il corteo lento e solenne che porta il principe verso il patibolo, il principe di Persia, l'apparizione di Turandot, il terzo movimento è uno scherzo invece, quindi clima vivacissimo, soprattutto questo è un istante in cui Puccini fa ricorso a metri irregolari. Sentite come cantano le tre maschere? Se io conto le battute, Puccini alterna una battuta di due e una di tre, quindi il risultato è 5/4. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sentite, no? Quindi c'è questo uso del ritmo irregolare e questo scherzo comprende anche alcuni tri, cioè un paio di istanti di carattere contrastante. C'è un istante in cui in questo confronto fra il principe e le maschere ci sono delle fanciulle che si affacciano alla... al balcone della reggia e dicono cosa è tardi, silenzio, fate silenzio, e c'è un altro istante in cui invece addirittura al principe si presentano i fantasmi dei precedenti pretendenti di Turandot, coloro che hanno fallito la prova e che sono stati giustiziati, e i fantasmi in qualche modo incitano il principe, incitano Calaf ad affrontare la prova dicendo: ma noi la amiamo, siamo noi che la amiamo. E lui a quel punto reagisce dicendo: no, sarò io. Lotta quindi contro coloro che cercano di fermarlo, il padre insiste, la schiava Liu, che aveva supportato, sostenuto il padre in questo esilio, anche lei cerca di fermarlo, ma non ci sarà modo. Volevo farvi sentire un istante in cui il rapporto di Puccini con la musica europea, in particolare di Stravinsky, è molto evidente. C'è proprio un istante in cui le maschere dicono: notte senza lumicino, gola nera d'un camino, son più chiare degli enigmi di Turandot. Ferro, bronzo, muro, roccia, l'ostinata tua capoccia, son men duri degli enigmi di Turandot. Questo linguaggio sempre grottesco. E poi sentiamo uno dei tri, appunto, i fantasmi dei pretendenti che appaiono al principe.
Guardalo Bong, guardalo Bing, guardalo Bong. E insordito, incontito,
allucinato.
Più non li ascolta.
Non li ascolta.
Questo è il padre. Su, dice, parliamogli in tre.
Parliamogli in tre.
Notte senza lumicino. Sentite?
Notte senza lumicino, gola nera d'un camino,
son più chiare degli enigmi di Turandot.
Ferro, bronzo, muro, roccia, ostinata tua capoccia,
son men duri degli enigmi di Turandot.
Come va, saluta tutti, barca i monti, taglia i flutti,
stalla larga dagli enigmi di Turandot.
Ecco il trio, ecco i fantasmi dei pretendenti. Io solo l'amo, canta il principe. Avete sentito il linguaggio? Intanto questo... l'alternanza di battute regolari e irregolari, qui sono 6 ottavi e 5 ottavi, qui sembra veramente di sentire un istante delle nozze di Stravinsky. Stravinsky stava elaborando le nozze da anni, ma le nozze usciranno nel 24, Puccini non le poteva conoscere, quindi ci sono, come vedete, delle consonanze singolari abbastanza stupefacenti nella Turandot, delle consonanze con la grande musica contemporanea dell'epoca. E poi l'accordo sul quale i fantasmi dei pretendenti appaiono e in qualche modo, come dire, stuzzicano il principe. Sentitelo questo accordo. Qui non è neanche un accordo bitonale. Modernissimo. Questa è musica modernissima, come vi dicevo. Trovo che sia uno degli aspetti forse più importanti su cui insistere, come dire, provando a illustrare i contenuti di Turandot. E questi aspetti, quindi l'alternanza fra la grande melodia tradizionale, qui alla fine, nel quarto movimento, il finale di questa sinfonia virtuale, ci sono addirittura due arie, c'è prima l'aria di Liu, della schiava, e poi c'è l'aria del principe che le dice non piangere, io ho deciso, quindi tu dovrai stare vicino a mio padre, perché ovviamente potrei non superare la prova. E l'atto finisce appunto con il principe che suona i tre colpi del gong, i tre colpi rituali. Beh, vi faccio sentire come comincia il secondo atto. Il secondo atto comincia con una lunga scena affidata alle tre maschere, a Ping, Pang e Pong, quindi una scena che ha, diciamo, un carattere più leggero, una ampia scena, e la scena comincia ancora una volta con degli accordi bitonali. Sostanzialmente la mano destra, questa è la riduzione pianistica, fa degli accordi perfetti. La mano sinistra più o meno lo stesso rapporto che c'era negli accordi iniziali. Questo scarto di un semitono, l'intervallo più stretto possibile, due strutture, quindi due accordi apparentemente consonanti, che però invece nella loro combinazione creano un effetto bitonale. E poi c'è la seconda scena, che è la scena della prova, la scena degli enigmi, e la scena degli enigmi comincia con un grande corteo. Il grande corteo introduce l'imperatore che appunto si presenta in tutta la sua gloria, canta in realtà poche frasi nell'intera opera, e l'imperatore cerca di dissuadere il principe. Gli dice: ma straniero, cosa sei venuto a fare? Non affrontare questa prova, sei giovane. E per tre volte il principe gli risponde dicendo: figlio del cielo, io chiedo d'affrontare la prova. Questo è uno degli istanti in cui Puccini si confronta più, in maniera più stretta, più evidente, con la grande tradizione dell'opera, perché l'idea della tripartizione rituale è un cliché. Il fatto che per tre volte deve suonare il gong, tre volte l'imperatore cerca di dissuaderlo e lui risponde, gli enigmi sono tre naturalmente. Beh, pensate ai tre accordi mistici del flauto magico, pensate alle ripetizioni per tre volte del Streghe nel Macbeth o di Ulrica nel Ballo in Maschera, pensate al giudizio di Radames. Per tre volte viene invitato a discolparsi e lui decide di restare in silenzio. La tripartizione è proprio una, come posso dire, uno degli indizi, uno dei cliché che sottolineano il carattere rituale o magico di una scena operistica. E il linguaggio in questo caso è il principe, per esempio. La cosiddetta scala cinese tecnicamente è una scala pentatonica. Continuamente Puccini in quest'opera alterna piani linguistici diversi. C'è il piano della musica esotica, melodie vere cinesi o, come dire, in imitazione delle melodie cinesi. C'è C'è il piano della grande melodia tradizionale operistica, quindi le arie di Liu e del Principe nel primo atto, la grande aria di Turandot che arriva proprio in questi istanti, arriva al centro del secondo atto, quindi al centro dell'opera che è in tre atti, e canta una grande aria in cui spiega perché è così crudele e spiega perché non vuole che nessun uomo possa mai averla. E poi ci sarà naturalmente la grande celeberrima aria del Principe, l'aria di Calaf, nel corso del terzo atto, Nessun dorma. Ma di questi aspetti parleremo nella puntata di domani, cominciando proprio dai tre enigmi che la principessa propone al principe. Nel frattempo, buona giornata da Giovanni Bietti.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.